partiamo come testo di questa dissertazione dal capitolo 7, che l'altra volta avevamo un attimo visto assieme, della lettera ai Corinzi. Vi ricordate che la scorsa volta abbiamo impostato un principio generale che era: tutto mi è lecito, ma non tutto è utile. Vi ricordate? Questo è un principio molto importante che ritroviamo oggi, prima di andare avanti alla sessualità nella coppia, ed è un principio che anima tutto il messaggio cristiano nella visione neotestamentaria, cioè operate come dovendo essere giudicati da una legge di libertà, dirà un apostolo. Dico, ma se è legge, com'è che è libertà? E qui comprendiamo subito che è diversa l'impostazione che Dio ci dà, come a dire: noi abbiamo la libertà, noi siamo in un rapporto non di schiavitù con Dio, ma siamo in un rapporto di figliolanza, e quindi siamo liberi. Ma abbiamo osservato la scorsa volta che essere liberi non limita i danni che ci facciamo quando nella nostra libertà andiamo a sbattere al muro. Dice: io sono libero di dare una capocciata al muro, sì, però se il muro è muro di quelli, no, quelli fatti di cartone, ma muro solido, è possibile che questa tua libertà alla fine si trasformi come minimo in un bernoccolo, come massimo in un trauma cranico con tutto quello che comporta. E allora io ci penserei un attimo a dire: che bella libertà, darsi la testa contro il muro, ecco. Allora, però comprendiamolo questo, per questo ci aiuterà ad acquisire fiducia nel progetto di Dio, ci aiuterà a capire che quello che Dio ci indica è finalizzato al nostro bene psicologico, emotivo, spirituale e anche fisico. Sembrerà strano, ma Dio si preoccupa, come d'altronde faceva col popolo di Israele in maniera pratica, anche del nostro benessere fisico, e quindi le sue indicazioni, i suoi consigli servono proprio al nostro bene. E infatti, se noi leggiamo, sempre partendo da questa lettera ai Corinzi, abbiamo detto al capitolo 7, Paolo si esprime in una maniera analoga e dice: ora, quanto alle cose delle quali mi avete scritto, è bene per l'uomo, è bene per l'uomo. Quindi, come vedete, non dice è un obbligo, è un comandamento, è un dovere massimo, ma parla con un concetto che è diverso: è bene, cioè è qualche cosa che è finalizzato al suo bene, non toccare donna. Ecco, abbiamo specificato la scorsa volta che non è toccare, perché stai toccando donna, Giovanni, scostati un poco. Ecco, abbiamo... No. Certo, peggio se tocchi uomo. E abbiamo detto che quella fa parte ancora di un modo poi esasperato di vivere la sessualità che porta spesso alle devianze. Ma abbiamo compreso che nel toccare donna non si tratta di un toccare così casuale, non si tratta neanche di carezze, ma abbiamo capito che l'effetto più deleterio, abbiamo accennato in queste puntate, del contatto tra un uomo e una donna riguarda questo essere una cosa, una stessa cosa, quindi avere un rapporto sessuale completo, quando ancora non si è una stessa cosa. Ecco, perché nel rapporto sessuale, vi sembrerà strano, lo vedremo meglio ora che parleremo del discorso della coppia, è come se si esprimesse una appartenenza, allora un'unità che, se ancora non esiste di fatto e tu la dichiari, è come qualcosa che costruisci senza le basi, è come se tu costruissi, è un altro esempio, ne abbiamo fatto tanti in queste puntate, è come se tu costruissi un palazzo senza le basi, per cui il palazzo apparentemente viene su, non è che non viene su, è facile, però sapete com'è facile che venga giù poi quando non c'è il fondamento. E allora è lo stesso concetto, e quindi ancora qui troviamo questo: è bene per l'uomo non toccare donna. E Paolo lo esprime in una maniera più chiara dicendo: ma per evitare le fornicazioni. Allora, quindi capiamo bene che il non toccare donna, allora è bene per l'uomo evitare la fornicazione, cioè evitare l'essere una stessa cosa in un rapporto totale, quando questa unione, abbiamo visto in questi studi, è prevista da Dio nel suo progetto, nel funzionamento migliore, è previsto con una persona che sarà il compagno, la compagna della vita. Ora, vogliamo un attimo rivedere qualche piccolo esempio, perché io ne ho citati alcuni quando abbiamo parlato della sessualità nel Vecchio Testamento. Vogliamo vedere un esempio di come, ecco, questo discorso, che poi per quanto riguarda il discorso prematrimoniale, riguarda, ecco, la fornicazione, detta così. Per quanto riguarda invece il rapporto post-matrimoniale, lo possiamo chiamare con un altro termine, che è l'adulterio. È chiaro? Quindi vediamo un esempio che è da tutti conosciuto, lo leggiamo così perché ci insegna qualche cosa sulle motivazioni. Nella seconda di Samuele, quell'episodio particolare, oggi leggeremo dalla vecchia Luzzi, anche se un po' arcaica, al capitolo 11, magari mentre che la leggo la trasformiamo in italiano più moderno. Ora avvenne l'anno seguente, nel tempo in cui il re sogliono andare alla guerra, Davide mandò Joab con la sua gente e con tutto Israele a devastare il paese dei figlioli di Ammon. Ma Davide rimase a Gerusalemme. Questa è un'osservazione importante, cioè armiamoci e partite. Questo credo che sia, lo facciamo spesso. Dobbiamo fare questo, partiamo, poi noi stiamo qui. Ecco. E vediamo che questo restare alla guerra fu, cioè no, questo non andare alla guerra in realtà fu molto più dannoso per sé, ma poi anche per la sua famiglia, che se non fosse andato alla guerra. Quindi tante volte, per assurdo, noi nel evitare di affrontare certe situazioni, certi impegni, certi sacrifici, e quindi in qualche modo nel trovarci in uno stato di ozio, forse lo vogliamo chiamare così. Non perché l'ozio è il padre dei vizi, però dico, evidentemente c'è una pigrizia, tutti erano a combattere, lui stava là a passare il tempo, fischiettava, cantava, giocava, si trastullava, e girando una sera Davide, alzatosi dal suo letto, si mise a passeggiare sulla terrazza del palazzo reale, non l'avesse mai fatto, e dalla terrazza vide una donna che si bagnava, quindi una donna nuda, e la donna era bellissima. E qui Davide, cioè, sfasò completamente, cioè, evidentemente, cioè, era come noi, no, era proprio come noi. E allora voi sapete tutta la storia, si mandò a informare di chi fosse la donna, gli dissero che era moglie, quindi che era sposata, eccetera, eccetera, e dopo voi sapete che lui con la forza, diciamo, in un certo senso, perché lui era il re, quindi si poteva permettere queste cose, la invitò, la costrinse, e lei si prestò, ebbero un rapporto sessuale completo, nacque un bambino, e lì chiaramente, cioè, è ovvio che in questa situazione cominciò a crearsi una grossa degenerazione nella vita spirituale di Davide, e primo effetto, il bambino morì, questo primo, ma poi le ripercussioni si ebbero ancora in altre situazioni. Questo vediamo, è un esempio, io vi dicevo all'inizio quando abbiamo trattato questo tema, che certi tipi di peccati familiari, certi tipi di adulteri, cioè, possono come creare una specie di eredità spirituale, ambientale, in cui ci si ritrova senza rendersene conto. Infatti è tipico, dico, vi sembrerà strano, è tipico, che nelle famiglie dei divorziati spesso i figli finiscono per, a loro volta, divorziare. Cioè, come se seguono un'impronta, volenti o nolenti, di qualche cosa che gli è stato mostrato, di qualche cosa che fa parte del loro vissuto. Anche se magari dicono, io non vorrò mai fare l'errore di mio padre o di mia madre, io non vorrò... Anche noi tante volte diciamo così, ma sembra strano che tendiamo a ripetere poi gli stessi modelli comportamentali delle figure genitoriali che abbiamo tanto accusato. Questo, a meno che veramente non interviene Dio, a meno che veramente non veniamo trasformati in certi aspetti del nostro carattere, noi siamo spesso copia conforme di quei comportamenti che abbiamo tanto criticato. Abbiamo detto, no, io non sarò mai come mia madre, no, io non sarò mai come mio padre, no, assolutamente no. Sì, 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 certo, questo per dire un esempio qualsiasi, in qualche modo, di di problematica viene senza volerlo ad essere riproposta nel rapporto. Cioè, uno per dire, si va a scegliere un padre, cioè un genitore. Pensavo ai rapporti incestuosi. Si va a scegliere un partner che precisamente corrisponde agli aspetti così tanto criticati del genitore. Questa è una cosa strana, ma che purtroppo, occupandomi di psicoterapia di coppia, noto spesso nelle coppie. E dicevo, per capire un attimo cosa deriva da questo, andiamo un attimo avanti sempre in Seconda Samuele, e vediamo, mi pare che sia al capitolo 13, se non ricordo male, di una storia di un tale Ammon, figliolo di Davide, il quale si invaghisce di sua sorella. Ecco, vedete, la situazione di deterioramento psicologico mentale comincia a determinare un'influenza non solo sul figlio, in quel caso, che muore, ma come se diventa una trasmissione generazionale di qualche cosa di deviante, di distruttivo. E infatti cosa dice qui? Ed Ammon, dov'è? Era sorella di Absalom, che era di bell'aspetto. Amnon, figliuolo di Davide, se ne innamorò. Ed Amnon si appassionò a tal punto per Tamar, si chiamava così questa ragazza, sua sorella, da diventarne malato. Guardate che un po' di esempio. Malato d'amore. Malato d'amore. Questa è una diagnosi spesso che facciamo noi e spesso quando si è malati di amore, bisogna dire che tante volte è un rapporto morboso. Non che l'amore non sia un bel sentimento e che uno può dire veramente lo sento, ma spesso quando uno si può ammalare di amore è un segno, capitemi bene, cioè che sta investendo in quel rapporto molto più di quanto veramente è logico, è sensato investire. O perché è un rapporto strano, come per esempio questo di qua, o in generale perché è un rapporto morboso. Ecco, cioè, quindi ammalarsi di amore vi sembrerà strano, ma non è una cosa segno di amore sicuro. Cioè, io mi sono ammalato di amore, quindi sicuramente morirai d'amore. Cioè, come dire, cioè, non sicuramente allora concretizzerò questo amore, perché amo così tanto che mi ammalo pur di avere. Ecco, quindi questo capitolo, anche se va al di là, noi abbiamo trattato più gli aspetti sessuali, ma non mettete mai i vostri partner in condizioni tali da dire io senza di te muoio. Ecco, cioè, perché questo è un meccanismo psicologico molto pericoloso, perché intanto lega l'altra persona e poi alla fine ce la costringe ad essere sempre come non è realmente. Quindi questa persona quasi viene minacciata psicologicamente. Sapete quanti rapporti tante volte vanno avanti per questo discorso che se uno dei due partner molla, l'altro dice io non posso vivere senza di te, io mi ammazzo, io muoio, e l'altro allora dice quantomeno magari io non ci credo nel rapporto, ma lo faccio per te, divento la tua medicina, stiamo attenti a diventare la medicina degli altri, perché la medicina reale di tutti è l'opera di Dio in noi, ma noi stiamo attenti a non avere la presunzione di diventare medicine per le malattie degli altri. Quindi ogni tanto qualche aspirina la possiamo dare qualche consiglio, possiamo, ma mai diventare come gli artefici della vita, della guarigione o della soddisfazione degli altri. Questo l'Apostolo Paolo lo spiegherà in un'altra maniera quando dirà che non bisogna compiacere agli altri tanto per compiacerli, ma a scopo di edificazione, quindi non a scopo di morbosità. Perché certamente se una persona vuole essere amata e tu ci vai là e sempre lo circondi di affetto, figurati se quello si rifiuta, anzi diventerà una sanguisuga, si attaccherà a te. Allora bisogna capire anche in questi rapporti quando c'è qualche cosa che sta deteriorando il rapporto, che lo sta facendo ammalare, perché il rapporto è una cosa dove non si diventa malati, ma casomai si guarisce. Ecco, perché se no meglio stare da soli, cioè meglio vivere da soli. Ecco perché l'Apostolo Paolo poi alla fine dava sempre il consiglio: io vi consiglierei, cari miei fratelli e sorelle, di rimanere così come siete, non vi andate a mettere nei guai, ecco, cioè non vi ammalate in ogni caso di amore. E voi sapete bene, chi conosce l'episodio, come si evolve, perché chiaramente si creano delle situazioni particolari, Amon riesce a fare venire sua sorella nella sua stanza, lì ha un rapporto incestuoso, ma guardate subito cosa succede. Guardate, dunque, vieni a giacerti meco, sorella mia, che bello invito, al verso 12. Essa gli rispose, no, fratello mio, non farmi violenza, questo non si fa in Israele, non commettere una tale infamia. Dove potrei andare a portare la mia vergogna e quanto a te tu saresti messo tra gli scellerati, eccetera, te ne prego. Ecco, dice, piuttosto parlane al re ed egli non mi negherà a te. Come a dire, non farlo come un atto di violenza, non farlo come un atto di piacere, dico non mi posso tenere, ti devo avere in ogni costo, sono malato di te, tu sei la mia medicina, me la devo prendere, o ti prendi questa medicina o non guarisci, allora ti devo prendere per forza perché tu sei la mia medicina. La ragazza cerca di ridimensionare questo discorso, arriva perfino a dire, e in altre versioni dicono cioè, mi darà in matrimonio, perché evidentemente c'era la possibilità anche, cioè, che si potesse avere un rapporto di tipo diverso, ma perché credo che fossero anche sorellastre, appunto, non erano sorelle proprio, non era sorella, era di madre diversa, ecco. Quindi c'era la possibilità di, in fondo, sistemare la cosa in maniera diversa. Ma lui, così malato di amore, non ha pazienza. Stiamo attenti a quando siamo troppo malati di amore, perché vedete bene come finisce questa malattia del povero come si chiamava? Ammon, lo confondo con Absalom, il fratello di Tamar. Ma egli non volle darle ascolto, ed essendo più forte di lei, la violentò e si giacque con lei. E questo sembra, e poi vissero felici e contenti. No, purtroppo no. Poi Ammon concepì verso di lei un odio fortissimo. Ma guarda un poco, ma come? Se era malato di amore, se stravedeva per lei, com'è possibile che questo amore, questo è possibile, questo è un tipico esempio, anche se qui non si conosceva la psicologia del 2000, di rapporto odio-amore, che è uno dei rapporti più forti che noi possiamo provare per le persone, ma più morbosi, e sono rapporti distruttivi, rapporti odio-amore, chiamati in senso psicologico. E infatti la odiò a tal punto che, qua lo specifica, talmente che l'odio per lei fu maggiore dell'amore di cui l'aveva amata prima. Cioè, vedete un poco che razza di situazione. E le disse, levati, vattene, e poi, se andate a leggere la continuazione, purtroppo fece una cattiva fine, perché poi in questo si innescano risentimenti, violenze, vendette, e Absalom poi gliela fece pagare e lo fece uccidere. Quindi alla fine questa malattia d'amore proprio fu mortale in tutti i sensi, cioè non solo non gli diede l'amore, ma gli diede pure la morte. Quindi questo è un po' simbolico di cercare di non ammalarsi di queste malattie, o di capire che il rimedio della malattia di amore non è questo rapporto morboso, non è senza di te non potrò vivere, senza... Io ho incontrato tante persone che hanno avuto un'esperienza deludente nella loro vita, si erano convinti che quella era l'unica possibile, un ragazzo, una ragazza, e da quel momento dicono no, non è possibile, nessun ragazzo più potrà entrare nella mia vita, no, nessuna donna potrà amarmi come... Si sono ammalati di amore e rimangono malati, ma malati di amore senza neanche fare questa fine, ma facendo la fine nel senso di non poter mai poi costruire un rapporto con un'altra persona, proprio perché è rimasto il malore del precedente rapporto, che non era evidentemente solo malore, ma era un rapporto odio-amore. Quindi un rapporto così primitivo, forte nella nostra psiche, che tante volte è difficilissimo da rompere. Ecco perché è importante questo che stiamo dicendo. E allora, per evitare queste situazioni, per non fornicare, e a questo punto ricordatevi, l'altra volta l'abbiamo citato, ma stasera lo leggiamo, in Matteo 19, quel discorso degli eunuchi, ve lo ricordate? Matteo 19, possiamo leggere dal verso anche 9, dopo aver parlato appunto dei due che diventano la stessa carne, e poi quel discorso che avevamo detto dice ma perché prima si poteva divorziare facilmente dando il libretto di ripudio, eccetera, eccetera. Al verso 9 invece Gesù si esprime chiaramente e dice: io vi dico che chiunque manda via sua moglie, quando non sia a causa di fornicazione, e ne sposa un'altra, commette adulterio. Chiaro? E a questo punto i discepoli si preoccupano parecchio. Dice: mia, a questo punto, se tale è il caso dell'uomo rispetto alla donna, non conviene di prendere moglie. Subito aggiungono i discepoli. E qui Gesù esprime quel concetto, ma gli rispose loro: non tutti sono capaci di praticare questa parola, cioè come a dire di prendere moglie, non di osservarla, ma quelli soltanto ai quali è dato. E qui esprime questo concetto degli eunuchi, i quali sono nati così dal seno della madre, vi sono degli eunuchi, i quali sono stati fatti tali dagli uomini, e vi sono degli eunuchi, i quali si sono fatti eunuchi da sé a cagione del regno di Dio. Io vorrei spendere qualche parola, un attimo, per lanciarvi questa palla di riflessione. Magari se stacchi la registrazione, così. Per un attimo fare un break, visto che siamo più pochini questa sera, cerchiamo un attimo. Che cosa significa, secondo voi, cosa sono queste tre classi di eunuchi? Allora, qui dice, i primi... Se andiamo, ritorniamo subito a Corinzi. Prima Corinzi 7. Allora, per evitare i rapporti sempre il 2, ma per evitare le fornicazioni, ogni uomo abbia la propria moglie. E questo è bello, non dice ogni uomo abbia la propria donna. Capite? C'è una differenza. E nello stesso modo, ogni donna abbia il proprio marito. E qui è un concetto già importante, entriamo in un concetto molto fondamentale del rapporto. Abbia, voce del verbo avere. Possesso. È una cosa strana. Nel rapporto, nell'essere assieme, nel matrimonio, scopriremo il concetto del possesso. Non... non è un possesso totale, cioè nel senso che non si diventa una stessa cosa nel senso totale del termine, perché voi sapete che poi in cielo non c'è più né marito né moglie, però si diventa, si appartiene gli uni agli altri, sia dal punto di vista fisico, e questo può essere più o meno piacevole a secondo se si sviluppa una buona sessualità, ma anche dal punto di vista emotivo, e questo può essere pure più o meno piacevole. È tribolante, perché non è facile dire ma tanto chi se ne frega, poi siamo ognuno per casa sua. No, e dice, poi ci ritroviamo a casa, e quindi questi sono i problemi. Quindi capite bene che nel rapporto, nel matrimonio, c'è una indipendenza in qualche modo spirituale, ma nello stesso tempo c'è un'appartenenza, c'è una dichiarazione di appartenenza per quanto riguarda la dimensione emozionale, e questa crea tribolazione nella carne, perché si è due, anche se si è uno, anche se si diventa una stessa persona, e fisicamente voi scoprirete che il rapporto ha un suo grande significato nella coppia, proprio per proclamare, per annunziare, per creare questa unità. È chiaro che non è che l'unità sessuale è sufficiente, capitemi, però una delle prerogative, una delle garanzie tante volte di un rapporto continuativo matrimoniale è una buona intesa sessuale. Quindi non si deve assolutamente dire no, va bene, ma il sesso non ha importanza, tanto ci vogliamo bene, tanto no, capiremo che nel sviluppare e nel coltivare questo concetto di unità, l'appartenersi, il diventare una stessa cosa nel rapporto sessuale, è una parte determinante. Questo lo capiremo subito da quello che l'Apostolo Paolo infatti dice subito dopo. Quindi ogni uomo abbia la propria moglie e ogni donna il proprio marito. Come a dire che si appartiene veramente all'altro solamente nella condizione del matrimonio. Ecco. Infatti, se voi vivete e vedete il concetto di appartenere, di stare, non c'è, sì, dice è la mia donna, però questa è la mia donna, dopodiché può diventare la donna di Tizio, la donna di Caio, cioè praticamente è una proprietà condivisa, una multiproprietà, potremmo dire. Oggi si vive il rapporto, cioè spesso di coppia, come una multiproprietà, cioè una settimana ci vado a stare io, l'altra settimana magari ci vado a stare pure io, due settimane, una settimana è troppo poco, ma dopo i 15 giorni ci può andare qualcun altro. Dopo altri 15 giorni poi l'inquilino cambia, e così praticamente diventa una gestione di multiproprietà. In pratica, in una multiproprietà, le cose apparentemente funzionano perché questa multiproprietà poi in realtà non diventa di nessuno. Cioè, capite bene? Perché se alla fine ci dovesse litigare per dire di chi è la multiproprietà, ci sarebbero molti feriti. Cioè, perché dice, ma io ci sono stato un mese, dice, ma io ci sono stato un mese e un giorno, ma come ci sono stato io non c'è stato nessuno. E spesso, alla fine, sembra buffo questo paragone, ma è lo stesso che avviene nel rapporto quando si arriva alla concezione del rapporto come un discorso di multiproprietà, come a dire io appartengo a te in questo momento, io appartengo, c'è una canzone molto espressiva, poi ne parleremo quando parleremo della musica, di un complesso, di un gruppo che sembra molto bello, però come sono? I bianchi a soverchieria. Ah no, i neri per caso. Quelli, i bianchi a soverchieria erano una parodia dei neri per caso. E che dice, mi pare che parla sul sentimento, cioè dove c'è sentimento non c'è pentimento. Quindi come a dire, se c'è sentimento, allora tutto quello che mi viene fare, se sentimento, io ho il sentimento, quindi il sentimento è una cosa buona, quindi io prendo, mi appartiene, è mia, poi un altro c'è un altro sentimento, è sua, e chiaramente questi sentimenti poi si confondono un poco, non si capisce più di chi è, e poi alla fine, mi pare ovvio, cioè quando si deve stabilire, ma di chi è questa proprietà? Boh, allora si va... E anche se alla fine qualcuno dice no, ma io ora appartengo solamente a te, vi ricordate i concetti che abbiamo espresso nelle scorse riunioni? In realtà una parte con questa proprietà data in gestione non è vero, non riesce più, non ci può essere questa protezione. È chiaro che Dio può riparare queste situazioni in cui noi purtroppo abbiamo avuto una promiscuità sessuale prima del matrimonio, Dio le può riparare. Io non voglio essere drammatico, tragico, ma voglio farvi capire che è pericoloso poi quando uno vuole appartenersi, quando in realtà non ha più niente, cioè perché ha dato un pezzo a quello, un pezzo a quello, un pezzo all'altro, dice ti appartengo, ma cosa? Ecco, allora già è difficile appartenersi senza questa discussione, figuriamoci con questa. Infatti poi oggi il matrimonio stabile è diventato sempre di più un'utopia, credo che siete tutti coscienti di come è un miracolo veramente vedere e resistere alle persone dopo il settimo anno. Ma quale settimo anno? La crisi del settimo anno, già la crisi del settimo anno, magari ci arrivassimo al settimo anno, già è la crisi del primo anno, del settimo mese, fra poco andremo al settimo giorno, il 7 è un numero perfetto al contrario in questo caso. Allora dicevo, capite bene che questa situazione crea delle notevoli distruttività. L'appartenenza è vera solamente nel matrimonio. L'adulterio crea, quindi, questo è ovvio, notevoli conseguenze maggiori, chiaramente, dei rapporti prematrimoniali. Ecco, questo prendete pure conto, perché oltre a quel discorso che abbiamo detto, ci sono situazioni varie, sia sui figli, e vorrei leggere un verso, ve lo cito semplicemente io, perché è un libro, non, un libro apocrifo della Sapienza, sempre libro deuterocanonico, che dice: ma i figliuoli degli adulteri non giungeranno a maturità. Guardate come dipinge bene la situazione. E il seme nato da un talamo, sarebbe da un rapporto, da un iniquo, sarà distrutto. Ora capitemi, non è che Dio ce l'ha, perché anzi Dio ama di più le persone che vivono, ecco, non è che Dio colpevolizza i peccati dei figli per quelli dei padri, capitemi bene, anzi, cioè, non è che i figli ci colpano niente per i genitori, anzi Dio ha un amore più grande per la sofferenza di chi vive in un contesto del genere. Però è veramente una chiara rivelazione, ma i figlioli degli adulteri non giungeranno a maturità. Cioè, come a dire, avranno delle grossissime difficoltà a maturare. Cioè, già maturare è difficile, al di là di... ma saranno notevolmente svantaggiati, avranno grossi problemi di maturità. Dico, guardate, non c'è bisogno di fare descrizioni, di pensare a persone che voi conoscete, però se voi avete in mente delle persone, di figli di divorziati o di adulteri, cioè persone che magari stanno assieme, però il padre se la fa con la tizia, la madre se la fa col tizio, eccetera, eccetera, vedrete in queste persone proprio come una smania, come una insoddisfazione, una immaturità che poi andrà oltre l'adolescenza, rimarrà quasi un modello comportamentale che continua, purtroppo, a meno che veramente quella persona non si rende conto di questo e viene guarita. E poi anche, sempre a riguardo, un verso più, sembra apparentemente più duro, ma che ci parla sempre di questi, in Ebrei 13, lo possiamo prendere e leggere assieme, Ebrei 13 dice così, al verso 4, sia il matrimonio tenuto in onore da tutti, e sia il talamo, sarebbe proprio il focolaio matrimoniale, come lo vogliamo chiamare, incontaminato, perché Dio giudicherà i fornicatori e gli adulteri. È chiaro che c'è un giudizio che, voi avete capito, non riguarda proprio la punizione, ma il giudizio è la conseguenza della nostra scelta. Quindi Dio non farà altro che prendere atto dei danni che il nostro atteggiamento ha creato nella nostra vita. Quindi perché è ovvio che quello che in qualche modo noi seminiamo, noi raccogliamo nella nostra vita. Cioè, questo è un principio, purtroppo, Dio può spezzare questo principio. Se noi abbiamo seminato sempre in una direzione, noi abbiamo odiato sempre le persone, vi faccio un esempio, e non è che a un certo punto dici: ah, ma perché gli altri non mi amano, perché non mi cercano? Ma tu li hai odiati sempre, tu appena hai visto una persona gli lanciavi sempre sguardi odiosi, vai a quel paese, vai là, e poi ti lamenti che nessuno ti cerca, nessuno ti ama. È così, cioè quello che noi gettiamo, cioè noi ci ritroviamo poi indietro, e là dobbiamo capirle queste cose, ed è bene che le capiamo prima per poi variare questi nostri comportamenti e modelli. E allora andiamo verso una conclusione, perché parleremo velocemente ora sempre di questa parte di Corinzi, stiamo facendo avanti e indietro da Corinzi, io mi sto confondendo, destra, sinistra, questo microfono in mezzo. Il talamo proprio è considerato il letto, proprio l'alcova, il posto, il luogo dove si... Esatto, il letto sia senza macchia, in questo senso. Allora, dicevamo, abbiamo detto che ogni uomo abbia la propria moglie e ogni donna il proprio marito. E subito dopo, diciamo, il marito renda alla moglie quello che le è dovuto. Renda alle mogli quello che le è dovuto. Qualcuno dice: renda. No, questi sono gli arabi. Dice: se tu picchi tua moglie, dice, fai sempre bene, perché anche se non sai... C'era una battuta sugli arabi che picchiano le loro mogli, le loro donne. Dice: tu non lo sai, ma lei lo sa. quando la picchi, perché la picchi, sono cattivi questi arabi, no? Cioè, quindi dice ti conviene picchiarla sempre, no, non sta parlando di questo, il rendere questo, ma è un concetto importante, il marito renda alla moglie quello che le è dovuto, ma lo stesso faccia la moglie verso il marito, cioè questo rendere non è solamente un senso di dare, ma ha anche un significato più profondo, è un senso di arrendersi anche. Dice, ma perché siamo nemici? Ti arrendi? No, dice, non mi arrendo, allora stiamo così a fucili spianati. E tante volte tra moglie e marito sembra proprio una situazione cane-gatto, cioè. Quindi in questo arrendere c'è anche un concetto di arrendersi gli uni agli altri. Quando è che ci si arrende? Quando è che voi vi arrendete? Quando il nemico è più forte. No, non ho detto quando ti arrabbi, ho detto quando ti arrendi. Capisce? Lucciole per lanterne. Quando vi arrendete voi? Non ci credo. Quando non ce la fate più, quando vi accorgete che la situazione è più forte di voi. Ma questa è una resa di paura, è una resa di costrizione. Allora, nel matrimonio non è una resa, non è un arrendersi, non è un darsi l'uno all'altro per paura, ma è una donazione di se stesso all'altro. Quindi, capite bene, perché si appartiene. Dice, ma se ci apparteniamo perché ci dobbiamo donare? Ci apparteniamo, no? Qui casca l'asino. Perché tante volte uno dice, ma se noi già ci apparteniamo, vuol dire che ci apparteniamo. Questo è quello che Dio ha fatto, ha creato appartenenza. Però se noi non impariamo a donarci all'altro, a rendere all'altro quello che gli è dovuto, quindi a diventare complementari, a scoprire questa appartenenza, in realtà noi, altro che appartenenza, dici ma chi me l'ha portato questo? Ma da dove spunta? Ma certo, certo. Quindi capite bene, l'appartenenza è un dono. Dio ci fa appartenere gli uni agli altri. È una espressione che avviene nel rapporto sessuale completo, ma è anche un atteggiamento che abbiamo bisogno di sviluppare poi nella coppia. Cioè, come dire, imparare a rendere all'altro. Voi sapete, quando l'Apostolo Paolo dice dovete dare l'onore a chi l'onore, il tributo a chi il tributo, rendere alla moglie quello che le è dovuto non è semplicemente l'onore, l'onore è importante, non è semplicemente la stima, non è solamente la comprensione, ma vedremo che è una donazione di se stesso, cioè tu mi appartieni e io mi do a te. Come dire, è l'espressione di questa appartenenza. No, come schiavo. No, come schiavo no. No, non si dà come schiavo. Ah, vabbè, ma questo infatti è detto a tutte e due. Tu non ti devi preoccupare se si arrende l'altro o se l'altro ti dà. Tu devi preoccuparti della tua parte. Perché se ognuno sta a dire aspetta, vediamo cosa fa l'altro, allora non è più un... Il concetto di fondo è fare tu il primo passo, ecco, credere tu. E tante volte bisogna dire che nella coppia grandi crisi sono preservate dal fatto che una delle due persone continua a credere all'appartenenza, anche se l'altra in quel momento maledice l'appartenenza. Capitelo? Succede. Allora è bene che una delle parti continui a credere e ad operarsi per questo donarsi, per questo darsi, perché sennò se tutte e due le parti a un certo punto mollano, io credo che nella famiglia dei credenti Dio aiuta molto questa situazione, infatti va in crisi uno, poi va in crisi l'altro, poi se vanno in crisi tutte e due è drammatico, cioè, è drammatico. E quindi velocemente, perché la moglie non ha potestà sul proprio corpo, ma il marito. Qui ancora un altro secondo punto, non li possiamo fare approfonditamente, però lasciamo una riflessione veloce. La moglie non ha potere sul proprio corpo, è che è diventato un automa, è diventata una bambola di pezza Dice, non ha potere sul proprio corpo. Cosa significa? Non ha potere sul proprio corpo, non lo può controllare? È una moglie che non si controlla? Dice, io non ho potere sul mio corpo, se il mio corpo vuole darti schiaffi io non posso controllarlo, no? No, che potere è? E questo è un concetto importante dell'appartenenza, e così però lo stesso, il marito non ha potere sul proprio corpo, ma la moglie. Guardate un po' che razza di strana appartenenza, cioè in questo essere una stessa cosa, il progetto di Dio è che il tuo corpo è diventato mio. Ma che strano, il tuo corpo è il mio. E il mio corpo è diventato tuo. Ci sono quei film in cui il bambino diventa grande, il grande diventa bambino, il principe diventa povero, il povero diventa principe. Qui vediamo una specie di situazione che è importantissima. Come quanti corpi hai? Quanti corpi ha chi? Il marito o la moglie? Lo chiariamo subito. Questo significa che nel rapporto, nell'essere una stessa cosa, Dio vuole che noi non consideriamo un distacco fisico, cioè questo è come un confine che non c'è. Questa mancanza di confine è chiara nel rapporto sessuale, perché quando si è nel rapporto sessuale totale, i confini finiscono, cioè nel senso rimangono, capite bene, ma finiscono perché in quel momento si diventa una stessa cosa. Ma il progetto di Dio non è solamente che si diventa una stessa cosa nel momento in cui si ha il rapporto sessuale, se no per rimanere una stessa cosa bisognerebbe rimanere sempre in un amplesso continuo 24 ore su 24 ore, capite bene? Cioè, questo è un segreto importante. Questo non lo tratteremo magari per voi, poi lo tratteremo qualche volta, ma non la prossima volta per le coppie. Questo concetto poi di vivere un contatto, una riverberazione sessuale continua. Continua non significa avere 10 rapporti al giorno, scusatemi, non è un concetto. Ma capire questo bisogno di fare girare la sessualità, di farla senza un confine chiaro, cioè senza diventare mai due persone staccate, ma creando un tipo di unità che tante volte può essere la carezza, può essere il bacio, può essere, dico, non è che per forza il rapporto, ma una continuità, la potremmo definire sessuale, che è importante mantenere, tanto è importante mantenere, e qui andiamo verso la fine, che subito dopo, infatti l'Apostolo Paolo dice non vi private, e qui ritorna al concetto del rapporto sessuale, l'uno dell'altro se non di comune consenso. Come a dire, dovete avere un consenso non tanto per stare assieme, ma per privarvi l'uno dell'altra. Non so se è chiaro il concetto. Cosa? Pietro, non ci sei più, dove sei? Non lo capisco quello che dici, poi parliamo a solo. Quindi capite bene questo concetto, è importantissimo, non vi private l'uno dell'altro se non di comune accordo. Questo fa parte di questa continuità sessuale, di questo non avere la proprietà del proprio corpo, ma il proprio corpo essere oggetto di piacere dell'altro e l'altro essere oggetto di piacere per te. Questa appartenenza, questo concetto, che poi viene espresso molto chiaramente, non vi private l'uno dell'altro se non di comune consenso, quindi non vi private, è la regola generale, se non di comune accordo, secondo, per un tempo, cioè questo tempo dice non è, dice ma è il mio tempi lunghi, un anno, due anni, no, ecco, i tempi dovrebbero cercare di essere più brevi possibili. E poi qua dice per dedicarvi alla preghiera, non perché siete incavolati, perché ognuno c'ha i fatti propri, perché hai lavorato troppo, perché ti sei stancato troppo in casa, o perché. Ma e vi sembrerà strano, tante volte non c'è una reale impossibilità di rapporto perché si è stanchi. Certamente c'è la stanchezza, è chiaro che poi il rapporto non è, il fatto di privarsi non significa necessariamente di avere un rapporto totale, ma significa non trascurate questa continuità, questo contatto, questo essere l'uno dell'altro, cioè per qualunque ragione. Certamente, magari se siete stanchi vi fate una carezza sola, se avete più tempo, perché voi capite bene che, questo non riguarda il tema che noi tratteremo, ma per sviluppare una sessualità matura nella coppia ci vuole anche il tempo di stare assieme, ci vuole il tempo di avere confidenza, di vedere l'altro anche, cioè non esistono quei rapporti che noi sviluppiamo, quel tipo di sessualità a cui siamo abituati noi, quella estremamente così voyeuristica, cioè che ci stimola subito, che arriviamo già eccitati, quella determina eiaculazione precoce, quella non dà soddisfazione al rapporto, non è costruttiva. Questa è un tipo di sessualità diversa, ma per costruire una sessualità ci vuole il tempo di stare assieme col proprio partner, col proprio marito, con la propria moglie, ci vuole il tempo di acquistare una confidenza corporea, eccetera eccetera. Non è l'argomento, quindi no, anzi dovrebbe essere al contrario, gli anni dovrebbero essere una creazione ancora di più, una fantasia, una costruzione, perché nella sessualità ci sono tanti aspetti, c'è il gioco, c'è l'aggressività, c'è la fantasia, c'è l'attesa, ci sono tanti aspetti. E c'è veramente come una possibilità di maturarla e di svilupparla assieme. Quindi l'unico momento in cui in realtà uno può evitare questo contatto, ecco, quindi non stiamo parlando del rapporto, che il rapporto tante volte non c'è la possibilità, anche se sarebbe bene averlo con una certa frequenza, dice per dedicarvi alla preghiera, è chiaro, perché nel momento in cui state pregando, facendo una preghiera assieme, non è che ci fai la carezzina a tua moglie, ci sono quelle persone anche che arrivano, anche fidanzate, cose che pregano, però in realtà stanno pensando più a carezzarsi, a dire caro, caro, anziché a parlare con Dio. E questo non è bello, non è tanto non è bello che Dio, Dio vuole che ci amiamo, però Lui stesso ci fa capire che anche nell'ambito del matrimonio, cioè quindi di un rapporto legale perfettamente, cioè nel momento in cui ci rivolgiamo a Lui, è come se l'amore sessuale di coppia non è che scompare, assolutamente, stiamo attenti, ci sono quelli troppo spirituali per amare poi sessualmente le proprie mogli o i propri mariti, non è questo, stiamo attenti a questa trappola, ma nel mentre che stiamo pregando è ovvio che stiamo vivendo un tipo di amore che è l'amore agape, l'amore di Dio, che è un amore che non ha a che fare con la sessualità. Ecco perché in quel momento Dio ci dice, in quel momento privatevi, ecco, non state a pensare, cioè come a dire, state pregando me, però intanto pensate, ora vado a stare con mia moglie, ora vado a stare con mio marito, ora no, cioè, in quel momento privatevi, ma, Dio stesso dice, state attenti, non diventate troppo spirituali, al punto tale da dire, io sono super spirituale, non ho bisogno di avere un rapporto con mia moglie o di stare in contatto con mia moglie, ma poi ritornate assieme affinché Satana non vi tenti a motivo della vostra incontinenza, cioè incapacità di controllarvi. Non è che significa che Satana vi tenti, cioè che passa un'altra ragazza e voi la violentate, gli saltate di sopra, cioè non è questo il problema del quindi dice io devo, no. Ma il discorso di avere una continuità sessuale col proprio partner, col propria moglie, col proprio marito, riguarda il fatto di non cominciare a accarezzare, perché prima uno l'accarezza semplicemente nella fantasia, rapporti, incontri ravvicinati del terzo, quarto, quinto tipo, quello che volete, non con extraterrestri, ma con altre persone, che guarda caso poi sono sempre persone un po' diverse. Mi sembra strano, anche dei film apparentemente belli, così c'hanno questa politica del sottile disagio di stare con una persona così del tuo stesso gruppo, del tuo entourage, devi sempre innamorarti dell'altro. Ecco, mi viene in mente, qualche volta l'ho citato, la Sirenetta, no? Cioè, la Sirenetta non è che si poteva innamorare di un bel tritone, no! Giustamente si doveva innamorare dell'umano, mi pare ovvio, cioè. E quindi tutta la storia, poi per quindi l'umano deve diventare o tritone o lei deve diventare umana. E quindi questo è un concetto sottile, per cui tante volte è come se cerchiamo le cose impossibili. Ma dicevo, ritornando al fatto di ritornare subito assieme perché Satana non vi tenti, il concetto non è quindi che vi tenta perché a un certo punto incontrate per strada una donna, mi fa girare la testa, e sul no, il discorso è che piano piano la vostra mente, i vostri sentimenti, quella continuità sessuale che Dio ha previsto che avvenga nella coppia, comincia ad avere degli scantonamenti, che magari prima sono piccoli, le occhiate, le occhiatine, i teneri gesti, l'emozione di toccare un'altra persona così di sfuggita, sono tante persone che passano il tempo sui pullman, sugli autobus a cercare di stricarsi contro gli altri, sembra strano, non so se vi capita mai a voi. E anche uomini, uomini con uomini, donne con donne, e purtroppo bisogna dire che siccome i nostri servizi sono sempre così sovrappieni, cioè tante volte, quindi dicevo, questa continuità deve essere curata, non è quanti rapporti avete o quanti rapporti, ma deve essere curata, perché quando questa continuità comincia a scantonare con un'occhiata qua fuggente, comincia... Cosa? Anche col pensiero, non è che, capitemi, fate qualcosa di grave, io tante volte magari incontro dei mariti in grande crisi, dice, ah ma come faccio, io voglio bene mia moglie, però quando passa una bella ragazza, mi viene, ma anche a me quando passa una bella ragazza, mi colpisce, no, lei lo sa, no. Cioè, continuo a essere un apprezzatore del bello, della bella ragazza, cioè, o del bel ragazzo, dico, se è il caso... No. Anche sicuramente, però capite bene, non è il fatto di camminare così con i prosciutti sugli occhi e dire no, oppure di spaventarsi di cogliere il bello o di capire che una persona può essere attrattiva fisicamente, certo i paragoni poi si fanno, uno dice ma che sto rispetto a mio marito è sifilitico, cioè non è che si fanno i paragoni, però capite bene che se questi paragoni si fanno senza che questa continuità di piacere, di condivisione della propria fisicità col partner avvenga e quindi sia in qualche modo appagato questo bisogno di appartenenza, di sessualità, se uno questi stessi apprezzamenti li comincia a fare senza questa continuità sessuale nel matrimonio, questi cominciano intanto a raffreddare la continuità nello stesso matrimonio, cioè quindi fare preferire alla persona la fantasia sessuale rispetto alla è come a dire che io divento quello che coltiva la campagna così in senso bucolico, ecco, come quelle odici, io amo la campagna così, però non voglio zappare, non voglio sacrificarmi, però amo la campagna, ecco, diventiamo degli amatori delle cose idealistiche senza capire invece che anche nel rapporto di coppia la vera sessualità matura si costruisce, non zappando, capitemi. Ma si costruisce in tanti aspetti, non ci interessa pararne qui, ma si costruisce tante volte cercando il godimento dell'altro, prima del proprio, o godendo del godimento dell'altro, dico, e tante altre cose importanti, ma si costruisce, tante volte è proprio un impegno, dice, ma come, la sessualità è un impegno? Sì, è un impegno prima di diventare un piacere, perché... Voi certamente avete visto anche nella vostra vita che certe gratificazioni non è che le avete, un giorno vi siete svegliati e vi siete trovati diplomati, vi siete trovati laureati, cioè così casualmente, no, io non credo che avvengano così queste cose, insomma Giovanni sta dando sotto per ora e avrebbe tante volte tentazione di mandare tutto all'aria, però io sono convinto che quando finalmente arriverà il giorno della laurea, dirà, cioè, veramente il mio impegno, anche se è stato travagliato, difficile, ha prodotto qualcosa. Allora capite che anche nel rapporto sessuale della coppia c'è un aspetto che riguarda la costruzione della sessualità e questo porta un sacco di frutto, porta un sacco di beneficio. Ecco, quindi, per concludere questa... Sì, concludiamo. Beh, abbiamo superato l'orario. Per concludere questo discorso, intanto voglio ricordarvi che se qualcuno fosse interessato a delle problematiche di cui vuole parlare con me, il prossimo giovedì io mi troverò qui al pomeriggio, sì, pomeriggio dalle 5 in poi, dalle 5 alle 7, e potrò vedere solamente un 4 persone massimo, una mezz'oretta l'uno, 7 e mezza, 5 persone. E quindi l'ho fatto sapere eventualmente a mia moglie in maniera da prendere un appuntamento differenziato. Ecco, dopodiché noi la sera del giovedì avremo una proiezione di un film su queste tematiche con un breve dibattito, però non ci pigliamo a legnate, no? Però vorrei appunto, ecco, non parlando io ma facendo parlare un poco qualcuno di così di esterno, come può essere un filmato, una storia, che potessimo dare un po' i nostri commenti, le nostre, questo ci serve a imparare a esprimere gli stati d'animo, a condividerli in questo campo importante come l'aspetto della sessualità, che poi in tanti casi si mischia soprattutto nella psicologia femminile con il sentimento, forse nell'uomo rimane più istintuale, ecco, ma soprattutto nelle donne la sessualità e il sentimento spesso non riescono ad avere una grande differenziazione, per cui questi sono ancora più problemi per certi versi. Ecco, quindi possiamo finire, se ci sono delle domande o delle considerazioni questa sera, se qualcuno ha dei dubbi. Sì, Giovanni.